impressione hanno fatto a voi, cittadini ateniesi, questi miei accusatori? Perché io, ascoltandoli, quasi dimenticavo che stavano parlando di me. Quante parole! E vi hanno messo in guardia da me. Hanno cercato e cercano di mettervi contro di me, perché secondo loro io sarei un maestro della parola, un pericoloso persuasore, un gran sofista, un sovvertitore dell'ordine e dei valori di Atene e un provocatore. Che delusione adesso per voi. A meno che anche per voi non sia provocatore chi cerca verità. A me bastano poche parole perché io non ho da dire che quello che penso. Ecco davanti a voi lo stesso Socrate di sempre, quello che avete incontrato tante volte per le strade, nelle piazze di Atene, al mercato, nelle palestre. Ascoltatelo ancora un po', Socrate, vi farà bene. Vedete, oggi per me qui è la prima volta. Eccomi per la prima volta in tribunale. Che lingua si parla in tribunale? Non la mia. E allora cercate voi di capire me e non fate caso a come parlo. Dico cose giuste o non dico cose giuste? Questo giudicate, siete giudici voi. Voi siete i miei 500 giudici. A voi giudicare me. A me cercare di dire quello che penso. Cominciamo? Cominciamo? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Ditelo voi che siete pratici di processi, di tribunali, cosa devo fare? Devo difendermi? Devo difendermi? Cominciamo! Cominciamo dalle accuse più antiche, dai miei primi accusatori. Mi hanno sempre fatto più paura quelli anonimi degli ultimi arrivati, che almeno un nome ce l'hanno. Quante cose hanno messo in giro su di me per anni e anni i miei accusatori e non una vera. Eravate bambini e vi raccontavano. C'è in Atene un uomo strano, selvatico, sempre per strada, piedi nudi, si sdraia per terra. Fa strane domande, strani ragionamenti, strani discorsi, critica tutto, dubita di tutto, non fa che provocare e sembra non credere in nulla. Socrate, neppure agli dèi di questa nostra città. Anche i bambini, questo raccontavano e raccontano i miei accusatori, quanti e quante calunnie. Tu lo sai cos'è la calunnia? La calunnia? Una sillaba qua, una sillaba là, mezza menzogna, mezza verità, questo persuade quello, quello quell'altro, quello persuadendo quell'altro persuade se stesso. Ma io vi domando, chi persuade? Chi persuade? Chi? E persuasori di professione ce ne sono in giro tanti. I più pericolosi sono quelli che si nascondono, i persuasori occulti. Credo che anche in questo momento qui ce ne siano, certo. Fuori. Coraggio. Nessuno? Coraggio, fuori. Tutti a nascondere. Ho trovato un grande persuasore, Aristofane. Aristofane, ma tu sei persuasore, ma non sei un persuasore che ti nasconde. Tu sei un persuasore che sale sul palcoscenico. Tutti gli altri dove sono, Aristofane? Poi, coraggio, devo difendermi io. Contro chi mi difendo? Ombra assurdo, non mi pare. Devo difendermi, ho poco tempo per farlo. Ne avete avuto tanto di tempo voi per montare la mia caricatura, io ne ho poco per smontarla pezzo a pezzo, e sarà dura. L'hanno anche scritto i miei accusatori, anonimamente. Questa sarebbe un'accusa. Giorno e notte, Socrate, il cielo scruta in cerca di chissà che, il dubbio sulla terra semina con le sue domande. Il cielo scruta. Socrate, io, il cielo, io, sì. Il Socrate messo in scena da Aristofane, ve lo ricordate, no? Socrate, nel pensatoio, lassù, tra le nuvole. Socrate in cerca sempre di qualcosa. sempre in cerca di qualcosa, Socrate. Ma cosa cerca Socrate? Cosa cerca Socrate? Cosa cerco io? Dillo tu che mi conosci, cosa cerco io? Cosa cerca Socrate? Sì, la verità, ma prima di tutto la verità di se stesso, la verità di me stesso. Cerco me stesso. Cerco di conoscere me stesso. C'è qualcos'altro che si dice di me? Socrate insegna! No, Ateniesi, io non posso insegnare nulla. Non posso insegnare nulla perché non so nulla. Ma cosa c'è di male a insegnare, se lo sai fare? Cosa c'è di male a educare, se sei in grado di educare? Socrate insegna e si fa pagare, non è vero? Ma guardate che successo hanno oggi i Gorgia, i Prodico, gli Ippia, questi sì grandi sapienti, grandi parlatori, grandi maestri, girano il mondo questi sapienti a tenere lezioni, la gente corre, paga anche quello che avrebbe potuto pagare, avere gratis, paga contenta di pagare. E poi grazie maestro, bravo maestro, un successo straordinario. A proposito di educazione, ne ho conosciuto uno che ha fatto fuori un capitale per l'educazione dei suoi due figli. Calia, Calia, il figlio di Ponico. Lui, un giorno gli ho chiesto: Calia, se questi tuoi due figli, ecco i figli di Calia, fossero puledri o vitelli, prenderesti un allevatore per loro, no? Uno bravo per tirarli su bene. E ti costerebbe caro, Calia. Calia. Non sono vitelli, sono esseri umani questi tuoi due figli. Chi li dai come maestro? A chi li metti in mano per farli crescere in sapienza, bontà, giustizia, bellezza? Ma secondo voi si possono insegnare e come si possono insegnare sapienza, bontà, giustizia, bellezza? E c'è qualcuno tra noi, c'è qualcuno in questa città in grado di insegnare sapienza, bontà, giustizia, bellezza? C'è qualcuno in grado di fare questo tra noi? Chi? Eleno? E da dove viene? Da Paros viene. Quanto vuole? 5.000 vuole, così poco. Viva Eleno, dico io. È il numero uno, costa poco, il massimo col minimo, beato te, fortunato lui, sapesse io tutto quello che sa lui, tante di quelle arie mi darei e tanti di quei soldi farei. Solo che io non so niente. Ecco perché non ho mai potuto insegnare nulla, perché io non so nulla e non posso insegnare nulla. Questa è la differenza tra me e te. No, Socrate. Qualcosa, e qualcosa di molto pericoloso, devi aver pure insegnato ai giovani di Atene in tutti i tuoi anni. Se ne è venuto fuori questo scandalo, questo processo, queste accuse. Sei sulla bocca di tutti, Socrate. Parla, confessa. Confessa, Socrate, perché noi qui ti dobbiamo giudicare. A ragion veduta ti dobbiamo giudicare.
Sì, ma non confesso, è vero. Mi sono fatto questa bella fama di sapiente perché cerco la sapienza. Questa è la mia sapienza umana, solo umana. Io non so volare, caro Aristofane, ma c'è di più. Della mia sapienza, se in qualche modo si può dire sapienza, io posso chiamare qui a testimone un Dio, il Dio di Delfi. Cheresponte, vi ricordate di Cheresponte, vecchio amico mio, ma amico anche vostro, amico di questa città, un vero democratico, un uomo abituato ad andare fino in fondo nella ricerca della risposta alle domande. Ecco lui, Cheresponte, a quel Dio, il Dio di Delfi, chiese: c'è qualcuno in questa città più sapiente di Socrate? No, rispose quel dio. Nessuno è più sapiente di lui. di me. Nessuno è più sapiente di me. Ocherefonte è morto, ma suo fratello eccolo qui. È vero o no quello che sto raccontando? Il Dio dice che nessuno è più sapiente di me. Ma cosa vuol dire il Dio? E lui non mente, eh? È un Dio. Ma neanche di un Dio ci si può più fidare. Erano meglio di te una volta. Perché voi capite la mia incredulità. Io sapiente, ma non posso credere, devo credere, lo dice lui, ma non posso credere, devo credere. Ho cominciato a cercare una spiegazione di quello che il Dio voleva dire dicendo che io sono sapiente, a cercare una prova di questo, meglio a cercare una controprova, a cercare in questa nostra città un vero sapiente. Perché lui trovato quello vero, lo avrei portato là in faccia al Dio per smentirlo. Questo sì che è sapiente, altro che Socrate. Ho cominciato a cercare in questa nostra città i sapienti. E la mia ricerca l'ho cominciata... da dove cominciareste voi a cercare i sapienti in una città? Tu da dove cominceresti? Ma senti, io ho ragionato così. Potrebbe essere questo, che i migliori della città vengono scelti. Vengono scelti perché sono i migliori della città, gli uomini politici. Se vengono scelti perché sono migliori degli altri, no? Ne ho scelto uno sulla cresta dell'onda, non faccio nomi, tu hai capito di chi si tratta. Lui. Lo incontro, straordinario. Quante parole, e come parla bene. Intorno a lui tutti i suoi lo fanno sapiente. Oh, l'aria ce l'ha, solo aria. Ho cercato di farglielo capire. Niente, gliel'ho detto, è astuto, non è sapiente. Gliel'ho dimostrato, crede di essere quello che non è. Sai com'è andata a finire? Ha cominciato a guardarmi di traverso. Sono caduto in disgrazia. Me l'ha giurata lui, e anche quelli del suo partito me l'hanno giurata. Basta, lascio lui, tutta la sua gente, meglio io. Come no? Guarda, né io né lui sappiamo niente, ma io lo so, lui non lo sa. Lui pensa di sapere e non sa niente. Io non so niente, ma nel mio piccolo lo so che non so. Atenievi, ho cercato, e almeno questo l'ho trovato. Più sapienti gli uomini si credono, meno lo sono. Tra gli ultimi, tra i più umili, ho invece scoperto qualche volta, no, non la sapienza, ma qualche lume di saggezza, sì. Quanto ho cercato, Ateniesi, quanto ho cercato, ma che fatica tra gli uomini cercare uno che sa, uno che sa, no, no. Ecco la mia speranza, la mia certezza di trovare i sapienti, dove? Tra gli artisti. Tra gli intellettuali, lì in mezzo a loro, poeti, lirici, drammatici, autori, scrittori, lì avrei trovato finalmente quello che sa, la prova inconfutabile che ignorante sono io, non loro, divi e divini. Con i loro libri in mano, a loro chiedevo qualche spiegazione, intorno a quello che loro avevano scritto. Lì, alla fonte del sapere, io... volevo sapere, giusto? Che strano. Intorno a lui, l'autore, tutti sembravano saperne più di lui, di quello che lui aveva scritto. Ma questo vuol dire allora che anche i poeti, non perché veramente sanno poeta, ma per un dono misterioso che noi chiamiamo ispirazione, bravo, come i profeti, ne dicono molte cose, qualche volta indovinano, ma io mi domando cosa sanno di quello che da loro nasce e perché in loro nasce. E poi c'è quello che succede oggi, c'è chi si convince di saper scrivere e si mette a scrivere di tutto, su tutto, meglio io di questi artisti, di questi intellettuali e molto meglio di questi politicanti. Ma allora, dove li possiamo trovare i sapienti? A chi facciamo l'esame oggi?
Oggi prenderemo in esame i tecnici. I numeri uno nelle più svariate professioni e specializzazioni. Quante cose avrei imparato finalmente utili e belle, utili questa volta, non sbagliavo, utili. Solo che anche questi, vedete, i tecnici, come quelli di prima, gli intellettuali, gli artisti, i politici, anche questi hanno un difetto. Sì, certo, i tecnici conoscono la loro materia, hanno nozioni, informazioni, misurano, calcolano, pesano, ma vedete, troppo spesso presumono di poter dare una risposta a tutte le domande e una risposta definitiva. Basta, mi arrendo. Un vero sapiente io non sono riuscito a trovarlo. Allora, Socrate, vuoi restare quello che sei o diventare uno di loro? Con quella loro sapienza, con quella loro ignoranza, cieco della loro cecità, restare quello che sono. Ah, che prezzo. Questo è venuto a me da tutto il mio cercare. Nemici, tanti e potenti, non perdonano questo. E questa fama assurda di uno che sa. Sì, perché mi hanno sempre preso per uno che sa. Tutti quelli che mi vedono mentre cerco soltanto di far vedere agli uomini la loro cecità. Ma allora cosa voleva dire il Dio dicendo che sono sapiente? Cosa vuol dire il Dio? Cosa vuol dire il Dio? Solo Dio lo sa. Però cosa dite? Gliela diamo una mano al Dio a spiegarsi un po' meglio? Sì, perché gli dèi comunicano agli esseri umani attraverso enigmi. Se non sarebbe troppo facile. Tocca a noi esseri umani cercare di interpretare gli enigmi degli dèi. Dunque vediamo di interpretare. Forse lui voleva dire. Vedete com'è poca cosa la sapienza umana? E per fare un esempio di questo citava me, come per dire uomini tra gli uomini, è vero sapiente come Socrate, l'uomo che sa, che per sapienza è poco, nulla, lui. Questo voleva dire Dio, questo. Ma non per questo io mi sono arreso, sapete? Cercare, sempre cercare, cercare. Anche qui, in questo momento, potessi io tra voi finalmente incontrare uno che sa, uno che sa, uno che sa. Forse l'ho trovato. Niente da fare, eh? Uno che sa. Non c'è, che sa, non c'è. Ma tenete, nella mia vita questo ho fatto, ho cercato e non ho trovato. Adesso che non ne ho quasi più di vista, mi sembra di non aver combinato niente di buono né per me né per voi in tutto il tempo che mi è stato dato. Cosa ho cercato io? Ve l'ho già detto prima, ho cercato me stesso. Ho cercato la sapienza, non l'ho trovata. Ho cercato i sapienti, non li ho trovati. Ho cercato, e qui è difficile anche trovare le parole, ho cercato qualcosa che non vedo con questi occhi, ma che c'è, qualcosa altro. Come dire, qualcosa di natura divina. Anche un Dio ho cercato. Ho cercato. E gli affari miei li ho trascurati. Ed eccomi adesso qui in tribunale, solo con la mia povertà.
qui, naturalmente. C'è di peggio. Il peggio per me è che da tanti anni i giovani di Atene seguono Socrate. Perché? Cosa cercano i giovani? Cosa pensano di trovare in Socrate i giovani? Giovani di buona famiglia, Futuro assicurato il loro. Hanno anche del tempo libero. Pensate, potrebbero prendere questa città come il migliore dei mondi possibili. L'unico mondo possibile. E invece? Quello che faccio io fanno. Pensano. Si fanno domande. Fanno domande. Prendono un gran gusto i giovani a fare l'esame loro, ai sapienti, ai potenti di questa città. Dalle loro domande nascono tutti. Cadono molte maschere e questi sapienti smascherati se la prendono con me. Dall'alto guardavano e guardano e sono tanti, tanti arroganti questi sapienti. Pieni di sé riempiono le vostre orecchie. Ma come parlano bene, se di me parlano male finisco anch'io per crederlo. Socrate, chi c'è peggio di te? Infitta schiera tutti i sapienti di questa città. Intona il coro, forza Atene! In testa i tuoi nuovi capi, le tue guide, i tuoi nuovi leader. Anito della politica il campione. Meleto della letteratura il fiore, Licone, gran persuasore, divino comunicatore. Vinceranno loro. Vinceranno loro. Io ve l'ho detto, cerco solo me stesso. E loro, i miei accusatori, cosa cercano? E voi? Voi che siete i miei giudici, cosa cercate? Cosa state cercando? Ma perché siete qui? Cosa state facendo? Ma noi dobbiamo sempre chiederci, prima di fare qualcosa, cosa e perché sto facendo qualcosa. Sì, in questo momento cosa state cercando? Questo vale sempre, per ogni aspetto della nostra vita, io cosa cerco? Tu cosa cerchi? Pensaci un po' su. Però capisci che al di là della risposta è importante la domanda. Io cosa cerco?
Ateniesi, quello che ho detto fin qui riguarda i miei accusatori antichi, quelli che si nascondono, quelli anonimi. Veniamo adesso ai più freschi, quelli che almeno un nome ce l'hanno. Vedo Meleto, il mio più grande accusatore. Vuoi fare Meleto stasera? Grazie. Hai il visiturò e sei anche un posto strategico. Grazie, stasera tocca a te. Meleto, il mio più grande accusatore. L'ottimo Meleto, come lui dice di sé, gran patriota. Forza Meleto, rilancia le accuse, le hai scritte nel documento di accusa, adesso le rilanci a questo tribunale.
Fuorilegge Socrate, con indignazione, fuorilegge Socrate.
Fuorilegge Socrate.
Bravo. Qui l'indignazione è ancora più intensa. Corrompe i giovani.
Corrompe i giovani.
Bella anche questa in
Agli dèi non crede in cui crediamo noi.
Agli dèi non crede in cui crediamo noi.
In cose diverse crede e nuove.
In cose diverse crede e nuove.
No, anche il gesto ci vuole.
E nuove perché il peggio che siano nuove. In cose diverse crede e nuove.
In cose diverse crede e nuove.
Hai già vinto.
Tu pensa quanta fatica è inutile, hai già vinto, Meletta. Meletta. Allora, accusa numero uno. Io corrompo i giovani. Meletto accusa me. Io accuso Meletto. Meletto, ma tu porti un uomo in tribunale così alla leggera. Perché tu fai spaccio di cose che hai orecchiato appena, Meletto, guarda. Frode, imbroglio, truffa, millantato credito il tuo. Adesso te lo dimostro, Meletto. Meletto, dimmi un po'. Se tu mi accusi di diseducare i giovani, vuol dire che tu sai al contrario come si fa a educarli, i giovani, no? Vuol dire che l'educazione dei giovani è materia di tua competenza, giusto? Giusto? No, c'è poco da ridere, scusa. Se tu mi accusi di diseducare, vuol dire che tu sai come si fa a educare, che l'educazione è materia di tua competenza. Io posso farti una domanda in materia di educazione, posso? Posso? A chi sarebbe bene, secondo te, affidare il compito di educarli, i giovani? Chi è in grado, secondo te, di fare di un giovane un uomo? Un uomo vero, Tu lo sai, vero? Ma come no? Ma tu sai tutto in materia di educazione. Tu hai scoperto quell'unico che li corrompe, quell'unico che li guasta, i giovani, quello cui soffre, il verme. Tu sai, al contrario, chi può far crescere, guarda laggiù, guarda. Chi può far crescere tutti questi giovani virgulti? Allora parla, chi deve educare i giovani? Silenzio, non lo sai. Che figura, Meletto. No, perché sembra quasi che tu di questo argomento, l'educazione dei giovani, sai niente. E se no parla, chi deve educare i giovani?
Le leggi.
Allora fai il furbo. No, occorrono anche buone leggi. Certo che occorrono anche buone leggi. Ma io non ti ho chiesto cosa occorre, cosa. No, io ti ho chiesto chi, quali uomini.
I giudici.
Come?
I giudici.
I giudici. Avete sentito? Secondo Meletto, noi dovremmo mettere i giovani nelle mani dei giudici. Anche te. Nelle mani dei giudici. Ma perché? Ma i giudici, tutti i giudici o qualche giudice sì e qualche giudice no? Tutti, in blocco. E questi giudici, guarda, 500 giudici, Meletto, Anche loro? Ah sì, anche loro? No, ma la maggioranza o la minoranza? Tutti, al 100%. E quelli che questi bravi cittadini giudici hanno eletto là in alto per fare le leggi, anche loro? Anche loro. Complimenti. Questa è una città di maestri. Tutti maestri, tutti educatori, tutti, meno uno, Socrate, l'asino e i cavalli. No, come la mettiamo con i cavalli? Tutti cavalieri qui, tutti maestri di equitazione qui, tutti, meno uno, Socrate, l'asino e questo per i cavalli e per gli altri animali, per i giovani. Tocca a te. Ma tu pensa che fortuna per i giovani se a diseducarli fosse uno solo, Socrate, e tutti gli altri invece maestri, modelli, esempi, sapienti, guide. Tu pensa che fortuna per i giovani. Signori giudici, conclusione, Meletto non sa nulla dell'oggetto dell'accusa con la quale mi porta in tribunale, l'educazione dei giovani. E poi dimmi un po', Meletto, tu mi porti qui in tribunale perché secondo te in tutta la mia vita non ho fatto altro che corrompere i giovani, vero? Come dire, versando veleno dentro di loro, giusto? Questo? Ma secondo te questo io lo facevo e lo faccio consapevolmente?
Sì.
No, mi piace che ci pensi prima di rispondere. Io lo faccio consapevolmente, ma come, Meletto? Tu sei giovane e l'hai capito.
E io con tutti i miei anni, secondo te non ho ancora capito che chi sparge veleno, ascoltatemi, chi sparge veleno, presto o tardi, finisce lui stesso avvelenato. Questo non me la dai a bere. E non la dai a bere neanche a loro, perché io vi domando. Ma chi di voi educherebbe qualcuno, consapevolmente, educherebbe qualcuno accanto a sé perché un giorno gli faccia del male? Tu lo faresti? No. Tu lo faresti? Tu educheresti qualcuno per... Beh, carità. Tu educheresti qualcuno perché un giorno ti fa... L'hai già fatto? Ma no, non l'hai fatto, ecco. Tu l'hai già neanche tutto. Però non lo faresti. Nessuno lo farebbe. E allora delle due l'una. O io non ho sparso veleno, o se ho sparso veleno non sapevo quello che facevo, non sapevo che sbagliavo, ma allora il mio era un errore, Meleto. Era un errore, non era una colpa. Ma prima di portarmi in tribunale, perché non mi hai cercato? Se il mio era un errore, tu avresti potuto dirmi di dare uno sguardo a quello che stavo facendo e forse io avrei cambiato il mio modo di vivere. Ma tu non mi hai mai cercato, Meleto. Io ti vedo per la prima volta oggi. È vero o no? È vero o no? Ma mi porti in tribunale! Ma qui la legge vuole che si conduca chi deve essere giudicato, non chi deve essere... Ho trovato anche lei. Guardate, questo gesto, è il gesto che ho imparato da mia madre, levatrice. È il gesto della maieutica. Educare vuol dire aiutare a venire al mondo, a crescere, a migliorare. Questo è educare. Meleto, vuoi che passiamo alla seconda accusa? Speriamo che ti vada meglio. Meleto, tu dici che io non credo agli dèi in cui dite di credere. Ma Ateniesi, vedete, dire di credere non costa nulla. Difficile è credere e vivere quello in cui si crede. Tu dici che io non credo agli dèi in cui dite di credere, ma cerco e insegno a cercare verità, vecchie o nuove che siano. E questa è la seconda accusa? E questa? Allora devi parlare un più chiaro, perché anche qui c'è qualche contraddizione. E adesso te lo dimostro, Meleto, sta attento. Se tu dici che io non credo a quello in cui credi tu, ma in qualcos'altro, vecchio o nuovo che sia, vuol dire che anch'io credo in qualcosa, che non sono un negatore del divino, che non sono un senza Dio, solo che il mio Dio non è il tuo. Tutto qui. No, perché tu insisti nel dire che io sono un negatore del divino, un distruttore di valori. Ma perché dici questo, Meleto? Perché io dico che il sole e la luna non sono dei. Il sole è materia, la luna è terra, è Anassagora. Perché non te la prendi con Anassagora? Anassagora, quello di Clazomene, mai sentito nominare. Anassagora, scoperte sue queste, e Socrate cosa fa? Le spaccia per sue queste scoperte di Anassagora come se fossero nuove per tutti gli dèi, per tutti gli dèi. Ateniesi, un consiglio. Prudenza con gli dèi. Prudenza con gli dèi. Dio. Quale Dio? Il mio o il tuo? Com'è?
Il mio.
Ecco il tuo gioco. Ecco il tuo gioco, Meleto. Non crede in Dio chi non crede al Dio in cui credo io. Non crede in Dio chi non crede al Dio in cui credo io. Non crede in Dio chi non crede al Dio in cui credo io. Prova a dirlo tu. Non crede in Dio chi non crede al Dio in cui credo io. Prova a dirlo.
Ma è un gioco di parole, Meleto. È uno scherzo, Meleto, Meleto. Meleto, sei un po' stanco? Se non siete troppo stanchi anche voi. Se non siete troppo stanchi anche voi, adesso voi conoscete il mio metodo, no? Una domanda è la ricerca comune di una risposta. Adesso io vorrei farmi e farvi qualche domanda, anche a te, e vorrei con voi cercare una risposta. Domanda numero uno.
Possiamo credere che esistono cose umane ma non uomini? Siete stanchi?
Ripeto la domanda per chi non avesse afferrato. Possiamo credere che esistono cose umane ma non uomini? Vedete, anche questo è un chiaro esempio della fatica, del travaglio della maieutica in far emergere una risposta. Allora, possiamo credere che esistono cose umane ma non uomini? Tutti insieme, Ateniesi, tutti insieme. Domanda numero due, questa è un po' più facile. Possiamo credere che non esistono cavalli ed arci allippica? Questa è più facile, vero? Allora, possiamo credere che non esistono cavalli ed arci allippica?
No!
Possiamo credere che non esistono cavalli ed arci allippica?
No!
Cosa? No! Oh, ci sei arrivato anche tu, Meleto! Oh, straordinario, Meleto. Posso continuare allora? Domanda numero tre, la più difficile, concentrazione.
Possiamo ragionevolmente cercare qualcosa di natura divina e negare la possibilità del divino?
No, perché sarebbe assurdo, come credere che ci sono i muli, negare l'esistenza di cavalli e di asini. Meleto, ma questo atto di accusa l'hai scritto tu? Non faccio fatica a credere. Ma non hai trovato niente di meglio, Meleto. Perché vedete, vedi, Meleto, vedete.
Io cerco quel qualcosa di cui vi dicevo prima, quel qualcosa che non vedo, ma che c'è. L'essere, il principio di vita, il pensiero, la capacità di pensare. Da dove? Ma se io cerco tutto questo, come potete dire che io sono un negatore del divino? Lo cerco. Ateniesi, no. Non questo atto di accusa. Chi penserà lei a condannarmi? La calunnia ne ha ammazzati tanti. Non sono io il primo a lasciarci la vita. Non sarò l'ultimo. Chissà perché mi sono dedicato a questa ricerca, se sapevo che potevo rimetterci la vita. Bella questa, Ma se tu pensi di fare qualcosa nella tua vita, devi anche pensare che fare questo ti può costare anche la vita. Quando tu scegli di fare qualcosa, tu non devi chiederti se il tuo agire ti può costare sia pure la vita. Tu devi chiederti se il tuo agire è giusto. Se no, gli onesti cosa sono? Degli stupidi. Ateniesi, non la morte. La vita dobbiamo temere. La vita fatta di ingiustizia, di arroganza. La vita vuota. Là dove un essere umano sceglie di vivere, là deve restare, là resistere, né pericolo né morte. L'ingiustizia fuggire, l'arroganza fuggire, l'ignoranza fuggire e resistere. Come in una specie di guerra quotidiana. A proposito di guerra, la vostra volontà mi ha assegnato un posto sul campo, ad Anfipoli, Delio Potidea. Là sono andato, là ho resistito per vostra volontà. E si moriva là, e come si moriva! Sì, è vero, è vero. Questo lo confesso. Non mi sono mai dedicato alla politica. Quale politica? La vostra? Interessi personali, interessi di parte, affari? Meno male. Se mi fossi buttato lì dentro sarei finito da un pezzo senza aver combinato niente di buono né per me né per voi. Nessuno si offenda, eh? Ma io mi domando come si fa a sopportarla, questa vostra politica. Se un uomo è onesto, se riesce a farne al pane, come fa a resistere? Come fa a sopravvivere? Aprite gli occhi, basta guardarsi intorno. Basta guardarsi intorno. Due esempi. Solo due esempi della vostra politica. Ricordate quando io fui l'unico in questa città ad oppormi alla vostra sete di giustizia sommaria? E voi ateniesi avete un debole per i processi politici, no? La responsabilità di fronte alla legge è sempre soltanto personale. Volevate linciarmi voi perché ero solo a sostenere questo sacrosanto principio. Secondo esempio, ancora più chiaro, della vostra politica. Ricordate i tempi della dittatura, l'oligarchia, i 30 tiranni? Un giorno mi fecero chiamare i 30 tiranni. Io numero 5 con altri 4. Si trattava di partecipare a un'impresa. Una bella impresa. Il sequestro di un tale Leonte a Salamina, portarlo qui per farlo fuori. Era l'invito alla partecipazione all'impresa. Era un ordine. Se ne davano tanti di inviti così in quei giorni. Tanti a tanti. Una pratica della vostra politica anche questa. Un sistema. Associare più gente possibile ai propri affari. Implicati. Complici. Tutti. Io no. Dalla parte della legge, costi quello che costi, non mi hanno fatto paura quei potenti la squadra. Ridotta a 4, signor sì, sequestrarono, riportarono qui, consegnarono, andai per la mia strada io, e sapevo che non me l'avrebbero perdonata. Cade il regime prima del previsto, mi è andata bene quella volta. Ma ancora oggi vi domando, si può andare avanti così? Si può vivere sempre a rischio da cittadino onesto per servire questa città? Si può andare avanti così? Ateniesi, nella mia vita personale e nella mia vita pubblica, quel tanto che sono riuscito a reggere questo, io ho voluto apparire ed essere uno che non accetta compromessi contro la giustizia. Ve l'ho già detto, io non posso insegnare nulla. Ma se qualcuno mi segue, io non parlo con lui solo se scucio un po' di denaro. Io parlo al povero e parlo al ricco. Ascolto il povero e ascolto il ricco. Una domanda alla ricerca comune di una risposta, liberamente. Ateniesi, io non ho certezze. Ma di certo posso dirvi questo. Non ho mai pensato una cosa e detto il suo contrario. Non ho mai detto una cosa e fatto il suo contrario. E se con questo mio modo di vivere, con questo mio esempio, ho corrotto dei giovani, quanti ne ho corrotti in tanti anni? Quanti? poi sono cresciuti, no? Hanno avuto tutto il tempo di maturare, di rendersi conto che cattivo maestro è stato Socrate, e credo che adesso siano tutti qui, in questo tribunale, a farmela pagare, e con loro genitori e parenti, tutti a farmela pagare. Vedo Critone, alla mia età.
Ho visto che ti sei portato anche tuo figlio qui, tuo pure.
Fra, vedo Estine, Epigene,
ho visto anche tuo padre.
Antifonte, vedo Teodoto, no, Teodoto è morto, però tu sei Nicostrato, fratello, assomiglio, questo mi sono confuso. Vedo Paralo, Adimanto, il figlio di Aristotele, Platone, uomo dalle grandi spalle, Platone, mi raccomando, scrivila sulla poesia.
Meleto, ma cosa aspetti, Meleto? Chiamali, no? Chiamali a testimoniare, chiamali!
Non ci hai pensato? Puoi farlo adesso, guarda, cedo la parola. Chiamali, non li chiami,
Non li chiami perché sono forse testimoni a favore dell'imputato, a favore di quel gran corruttore che li ha rovinati. E allora, secondo te, anche loro che sono dalla parte di Socrate, secondo te, come Socrate, da mettere a tacere, da eliminare?
Senza pensare, o dall'agire contro il mio pensiero. Questa voce ascolto, non altro. Vedete, la mia, una vita ad ascoltare questa voce di dentro, a cercare me stesso. Se non l'avessi vissuta così la mia vita, allora sì, portarmi in tribunale, perché non credere è non vivere quello in cui si crede, e non cercare se stessi, forse per paura di conoscere se stessi. È dalla paura di guardarci dentro che nascono tutte le nostre paure. Anche la paura più grande, la paura di morire. Paura di morire perché? Cos'è la morte? È un bene? È un male? Chissà. Però ne abbiamo paura perché? Voi lo sapete per certo che la morte è un male? Se voi sapete questo, siete sapienti. Io no. Non sapendo nulla della morte, so che non ne so nulla. C'è qualcos'altro che credo di sapere. Qui, in questa vita, commettere ingiustizie, arrendersi all'ignoranza, non vivere quello in cui si crede,
non cercare se stessi, non ascoltare quella voce di dentro, venga da Dio o venga dall'uomo. Questo è male. Questo è sicuramente male. E allora? Fuggirò quello che so per certo essere un male, non fuggirò quello che non so se sia un bene o se sia un male. La morte. E so bene cosa mi aspetta qui, sapete? La morte. Se portiamo Socrate in tribunale e non lo condanniamo, perdiamo la faccia. Questo è il ragionamento politico-politicante di Anito, Meletto, Ricone, finale senza sorprese qui. Ma vedete? Se voi adesso per assurdo mi lasciate uscire di qui vivo e libero a questa condizione, non ti dedicherai più a queste tue ricerche. Socrate, lascia aperta e lascia andare filosofia. Ma quale filosofia? Socrate, se insisti, per te è finita. E questa è la condizione cambio della mia vita, Ateniese. Che io non pensi, che io non cerchi. Grazie. Ti voglio bene. Ma io ascolto la mia voce di dentro, non ascolto voi. Finché avrò respiro, io continuerò a pensare, a cercare. Questa è filosofia. Questa è l'unica sapienza data al genere umano. Pensare. Cercare. E incontrandovi per strada, se ancora mi consentirete di incontrarvi per strada, io mi domanderò e vi domanderò: noi cosa cerchiamo nella nostra vita? Tu che sei un essere umano, essere pensante, cosa cerchi? Potere? Denaro, apparenza, cose. Tu, che sei essere pensante, cosa cerchi? Avere o essere? Apparire o essere. E se cercherai di dimostrarmi che sei una brava persona, io guarderò dentro i tuoi occhi, e se verrà fuori che le tue sono soltanto parole, cercherò di darti una mano a conoscere te stesso. E nessuno scapperà, sai. Ma soprattutto non mi scapperete voi, voi che siete dalla mia stessa terra, sangue del mio sangue, Ateniesi. Io cerco solo di convincervi che non dovete cercare nulla, denaro, potere, apparenza, cose, più di quanto cercate voi stessi, migliorando voi stessi, non per quello che ciascuno di noi ha, ma per quello che ciascuno di noi è. Migliorare quella parte di noi che pensa, si interroga, si mette in gioco, la nostra anima. No, non dalle cose, non dalle cose nascono i valori, non dalle ricchezze il bene, dal bene nascono i valori, dal bene il bene, il bene di ciascuno di noi e il bene comune. Politica, una città che cerca se stessa, che cerca la verità di se stessa, che non mente a se stessa. È quello che ho sempre cercato di dirvi. È corrompere questo. Adesso, che voi diate retta a chi mi accuso che mi lasciate uscire di qui? Io non farò che continuare a pensare questo, a dire questo, a cercare di vivere e di essere questo. Dovessi morire mille volte. Dovessi morire mille volte. Ho detto morire. Calma. Con un po' di pazienza. Ho qualcos'altro in serbo per voi. Il meglio deve ancora venire. Se voi condannerete a morte me, che sono quello che sono, condannerete voi stessi, non me. Ma che male mi può fare un anito, un meleto, un licone? Ma da quando un uomo migliore ha paura di uno peggiore? Mi mandi a morte, anito, mi tolga tutto licone, mi cacci in esilio, meleto. Morte, esilio, miseria, sono male per loro, per quelli come loro, non per me, per me è male fare quello che fanno loro. Ma sarà morto un uomo contro la giustizia. Ma io non parlo per difendere me, sapete. Io parlo per difendere voi. Se mi condannate sarete loro complici. Poi, anche se può sembrare arroganza la mia, lasciatemelo dire. Eliminato Socrate, eliminato uno come me, dove ne troverete un altro? Atene. Atene. Bella Atene. Bella la mia Atene. Bella come una bella cavalla. Ultimamente dorme la cavalla Atene. Un poco appesantita. E con Tafano. E io, Socrate, il Tafano, venuto giù dal cielo, si sveglia la cavalla Atene, un poco appesantita, salta, scroppa, scalcia Atene, di il Tafano Socrate, di il Tafano Socrate, torna a dormire Atene, bella cavalla, un poco appesantita, anito, meleto, licone, date retta a loro, Socrate, via Socrate, via Socrate, via, a dormire Ateniesi, a dormire. A svegliarvi il cielo ha mandato un uomo. Sarò io. La prova? Non è del tutto umano che un uomo non pensi agli affari suoi per pensare a voi come un padre, un fratello, e gratis. Sì, perché se ci guadagnassi qualcosa passi, ma di tutto mi accusano i miei accusatori, di tutto! E che vi faccio pagare? Ma un testimone, uno solo che dicesse questo, non l'hanno trovato. Io l'ho trovato per me. La mia povertà. Poi diciamo la verità, io non so cosa vi aspettavate venendo qui oggi in tribunale, perché di solito, in altre occasioni, anche meno teatrali, ma ben altro è lo spettacolo offerto da chi si difende nei tribunali, implorazioni, suppliche, lamenti, proteste, lacrime, si fanno entrare in scena i figli, ma che belle trovate, qui niente, una noia, mi dispiace, speriamo nel prossimo processo, perché poi ho visto uomini famosi,
persone altolocate perdere la testa in circostanze analoghe in tribunale, irriconoscibili, sapete cos'era, sapete cos'è? Paura. Paura di render conto, ma soprattutto paura di rendersi conto. E naturalmente paura di morire, come se uno non dovesse morire mai se non lo fate morire voi, ridicolo. Ma cosa penseranno di noi all'estero? Cosa penseranno di noi fuori da Atene, ateniesi, ateniesi? Dignità. Anche in tribunale. Dignità. E qui siamo in tribunale. Voi siete giudici. E vorrei ricordarvi, a voi che siete giudici, che il giudice non è lì a regalare il giusto. Non è lì a fare un favore. È lì a cercare il giusto. Segue la legge, cerca giustizia. Questo lo voglio dire ai più giovani ateniesi. Per gli altri forse un po' tardi. Non abituiamoci alla corruzione, a rendersi mai. D'accordo?
Giovani?
In fondo, come sempre. Bene, adesso tocca a voi e al Dio giudicarmi nel modo migliore per me e per voi.
La prima votazione.
Socrate è colpevole o Socrate è innocente? Avete votato per la mia colpevolezza? Me lo aspettavo. Quello che non mi aspettavo è una differenza così piccola, 30. Pensa, 30 voti ero innocente, 500 giudici. Per 280 di voi sono colpevole, per 220 innocente. 280 diviso 3, come dice la legge. 280 diviso 3, perché 3 i miei accusatori usciti allo scoperto, Meleto, Anito, Licone. 280 diviso 3 fa meno di 100 a testa. Dico bene? Meleto, ho vinto io. Eh sì, perché tu da solo, senza questi tuoi due soci, non riesci a mettere insieme neppure 100 voti, come dice la legge, Meleto. Meleto, ma sai contare fino a 100? Fai finta di non capire, eh? Hai perso la causa, hai perso anche la faccia, Meleto. Meleto, tu insisti, eh? E chiedi per me la pena di morte. Ti hanno suggerito? No. Ce l'hai in mente? La pena di morte, la pena di morte, la pena di morte. E io? Che pena chiederò io a voi per me? Sì, perché vedete, qui ad Atene la legge consente che l'imputato possa proporre una pena alternativa alla pena di morte, la pena che lui, l'imputato, pensa di meritare per il suo delitto. Che pena chiederò io a voi per il mio delitto? Ateniesi, c'è qualche difficoltà, perché vedete, io credo proprio di non aver mai fatto ingiustizia a nessuno in vita mia, sapendo di fare un'ingiustizia. E allora come potete adesso voi chiedere a me di fare un'ingiustizia a me stesso? Chiedendo io per me una pena che non penso di meritare. Ma perché dovrei fare questo? Perché? Per paura. Ma per paura di cosa? Per paura di quello che Meleto mi vuol fare, la morte. Ma io ve l'ho già detto prima, io non lo so se è un bene o se è un male la morte. E nel dubbio, secondo voi, io dovrei scegliere qualcos'altro che invece so per certo essere un male, il carcere. Il carcere. Per vivere schiavo. Subire un ricatto del potere dopo l'altro. Come? Una punizione in denaro? Per vivere sequestrato fino al pagamento del riscatto, per quanto tempo? Per chi paga? Chi paga? Chi paga? Chi paga? Se io avessi da parte un po' di soldi, potrei anche pensarci su, patteggio, mi faccio una multa, ma non li ho, non li ho. Cosa posso tirare fuori? Io posso tirare fuori qualche drammo, la mia, va bene, la mia. Ecco la soluzione adatta ai tempi, vero? L'esilio, io dovrei andarmene, scappare. Socrate latitante, siamo uomini di questa qualità, noi. Scappiamo. Secondo voi, io sarei tanto attaccato a questa esistenza che non mi rendo conto che se sono diventato insopportabile qui con il mio modo di vivere non sarò sopportabile neppure da qualche altra parte. Per amore di questa esistenza voi mi fate tanto stupido. Ma che vita sarebbe poi? Ma che vita sarebbe poi la mia lontano da voi, ateniesi? Che vita sarebbe la mia senza di voi? Io vi voglio bene, io ho bisogno di voi, ateniesi, io ho bisogno di voi, perché anche conoscendo voi che io conosco me stesso. E poi da capo, sai, la storia si ripeterebbe. Dovunque io andassi, la storia si ripeterebbe, perché anche là i giovani verrebbero con me ad ascoltarmi e io ad ascoltare loro, perché io li ascolto i giovani. E d'altra parte, se io i giovani non li faccio venire con me, ci metterebbero loro a cacciarmi via, no? Perché a cosa serve Socrate se non è più Socrate? Ma se li faccio venire con me, ci pensano i loro genitori e parenti a cacciarmi via. Pericolo pubblico, pubblica calamità, Socrate, pericolo pubblico, pubblica calamità, Socrate, non cambierebbe assolutamente nulla, la storia si ripeterebbe. Ci vuole stare un po' zitto, eh? E stai un po' tranquillo, Socrate. Pensa a te, lascia vivere. Vivi e lascia vivere, stai tranquillo, stai un po' zitto, non posso. Non posso tenere, non posso, perché io credo che per me tacere con voi, mentire con voi, è non ascoltare quella voce di dentro, non ascoltare quel qualcosa di divino. Avete sentito? Ho detto divino. Io. Latteo.
Ateniesi, incontrandovi, se ancora vi incontrerò, io continuerei a dire che il bene più grande per l'essere umano è pensare, cercare se stesso.
Perché per l'essere umano una vita senza pensiero, senza ricerca, senza prova, non è vita. Non è vita degna di essere vissuta. Sapete qual è il guaio? Il guaio è che io non riesco a convincermi che mi merito una punizione. Cosa vi ho fatto di male? Cosa vi ho detto di male? Cercate voi stessi prima di cercare fuori le cose, dicevo. Cercate uomini. Uomini per questa città. Prima di cercare affari, dicevo. Che pena merito per aver detto questo? Che punizione per un uomo così! Un premio volete dire? Un premio alla mia altezza sul podio! E una ricompensa, sì, perché no? Vi ho dato tutto quello che avevo. Perché non mi mantenete per un po'? Mantenete i campioni. I campioni delle Olimpiadi, uno che corre su un carro, su un cavallo, su una quadriga, perché non mantenete anche me? Loro i campioni vi danno immagini, illusioni. Io con voi vorrei soltanto avere ancora un po' di tempo, soltanto un po' di tempo. Mi sembra di aver fatto così poco con voi, solo un po' di tempo per cercare con voi qualcosa che è, qualcosa che potrebbe restare.
Loro i campioni li strapagate!
Io ho fame. Sì, questo io chiedo per me. Un premio. E vivere lassù.
Quello.
Del Britanneo. Troppo arrogante la mia? No, non mi interessa il Britanneo. Soltanto un po' di tempo.
Ancora soltanto un po' di tempo, Tanieri. Mi sembra di aver fatto così poco. Solo un po' di tempo, non ce n'è più. Avete fretta? Ma voi avete sempre fretta. Siete sempre da un'altra parte. Non trovate mai il tempo per pensare.
E poi sono le cose che scelgono e decidono per voi.
Ah sì, è vero. Qui ad Atene la legge impone che in un solo giorno voi dobbiate prima giudicare colpevole o innocente e subito dopo decidere
vita o morte. Bene, a voi la seconda e ultima votazione. No, 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 c'è ancora una cosa. Dimenticavo una cosa importante.
Ci sono qui alcuni miei amici.
Critone, Platone, altri.
So che loro insistono.
Mi vogliono bene.
Insistono perché io chieda per me una multa di 30? 30! 30 mine! Va bene una multa di 30 mine?
Pagano loro. Oh, gente solida, eh. Gente solida questa, garantiscono loro per Socrate. No, grazie Critone, grazie Platone. Voi siete i miei giudici. A voi giudicare me. Per Socrate, vita o morte.
Tanta fretta di eliminare Socrate per tirarvi addosso la colpa di sopprimere un uomo giusto. Mi condannate a morte a grande maggioranza e fate di me per sempre il filosofo, il sapiente che da vivo non sono mai stato. Bel risultato, complimenti.
Bastava un po' di pazienza, no? Me ne andavo io. Vi dice niente la mia età. A voi che avete votato per la mia morte, io dico mi difendo così e muoio, altri si difendono in altro modo e tirano a campare. Meglio morire perché mi difendo così. No, non si fugge davanti alla morte. In questa vita si fugge.
Quante volte si scappa? Ci sono sempre tante scappatoie, tante scorciatoie per farla franca.
Davanti alla morte, no. No. Non la morte voglio fuggire, a me basta fuggire la mala vita che ti afferra più veloce della morte.
Ora io me ne vado condannato a morire da voi, voi ve ne andate condannati in eterno dalla verità, ciascuno il suo.
Non poteva che finire così, no. C'è ancora una cosa che voglio dire a voi che mi avete condannato a morte, è una predizione, sì, è questa l'ora data all'uomo di vedere dopo quello che sarà dopo. Voi, me morto, qualcosa di tremendo vi colpirà.
Voi vi liberate di me per liberarvi dal render conto del vostro vivere? Per evitare il bilancio della vita?
Fatica inutile. La resa dei conti, quella vera, comincia adesso, vi giudicheranno. Proprio quelli che io moderavo. Non avete capito niente. Io questi giovani li moderavo. Vi giudicheranno i giovani. Non vi perdoneranno nulla. Rimarrete soli con la vostra rabbia. Voi sperate di uccidere il suo pensiero uccidendo un uomo? Sperate di liberare voi liberandovi di lui? Ma che libertà è mai questa? Libertà non è togliere la parola, mai. Vincere è convincere. Libertà è liberarsi, diventare migliori. E questo per voi che mi condannate, con voi ho chiuso per sempre. Con voi invece, voi che mi avete assolto, vorrei stare ancora un po'. Mentre di là si perfezionano le pratiche del caso Socrate. No, non è ancora venuto il momento che io vada là dopo una volta che ci sarò. Stiamo ancora un po' insieme, non credo che sia vietato dal regolamento. A voi che siete i miei amici, io voglio dire una cosa. Quella voce che si faceva sentire in me, quella voce adesso tace. L'ora è estrema e lei tace. Perché? Perché quello che mi succede è bene, non è male. C'è speranza nel morire. Morire. Cos'è morire? Non essere. Il nulla. Oppure migrazione. Viaggio di qualcosa di noi da qui dentro. Se la morte è un sonno, cui non restano neppure i sogni, perché avere paura? Poche le notti così. Poche anche nella vita del grande re, pensate. Una notte, l'eternità, la stessa cosa. Ma se morire, andarsene. Partire di qui, andare là dove tutti i viventi vanno. Come si racconta? Ci può essere qualcosa di meglio? Là non ci sono questi giudici, sapete? Là ci sono quelli veri e altri che vissero una vita giusta, pensate. Andare là e stare con Orfeo, Omero, Esiodo. Incontrare uomini e donne morti per il loro pensiero. Incontrare Ulisse. Lui ha cercato con esseri come loro, confrontare la mia vita e fare domande per conoscere, fare domande per sapere di là, come facevo domande per sapere. E non ti condannano a morte per questo di là. Non si può più morire di là. Siamo già morti. C'è speranza nel morire. Poi, se un uomo non ha fatto niente di male, cosa gli può capitare? Non lo lasciano solo gli dèi. Adesso lo vedo. La notte è chiara. Sento che vado a stare meglio. Sento che vado verso la libertà. Adesso voi che siete i miei amici, io chiedo l'ultima cosa. Quando i miei figli saranno grandi, siate severi con loro. Se cercheranno denaro, potere, apparenza, cose, invece di cercare se stessi. E se si daranno arie di valere qualcosa e non valgono nulla, strappate loro la maschera, come io la strappavo a voi, perché credono di essere. E sembrano soltanto. Fate questo e io avrò ricevuto il giusto da voi, il giusto per me e per i miei figli. Sono pronto. È venuta l'ora di andare. Io a morire.
voi a vivere. Chi di noi va verso il meglio? Non lo sappiamo noi. Forse solo un Dio lo sa.